ciao a tutti. E niente, appunto, questa sera presenteremo il viaggio in Libano in solidarietà con i profughi palestinesi in Libano che abbiamo fatto quest'anno nel mese di settembre. E diciamo che come scelta che abbiamo fatto, visto che comunque appunto la storia e la società libanese sono al loro interno abbastanza complesse e ingarbugliate, e per persone che non hanno conoscenze particolari, non hanno fatto letture specifiche su questo tema, diventerebbe poi abbastanza complesso riuscire ad andare a affrontare certi discorsi senza diciamo essere frainteso, non essere capiti. Abbiamo comunque scelto di proiettare prima un video fatto curato da alcuni compagni del Forum Palestina, che è un video che dura più o meno una mezz'oretta e che riassume il più veloce possibile per tappe, diciamo, quelli che sono stati i nodi principali della guerra civile libanese a partire dagli anni 70 fino agli anni 90 ad oggi, in modo che poi successivamente, tramite tutti i vari interventi di Goretta, Mirka, poi il mio e di Flavio, insomma, possiate avere un minimo di elementi per capire un attimino quello di cui si sta parlando, perché insomma ci siamo resi conto che tra tutte le varie fazioni e tutte le varie vicissitudini che quel paese ha subito, ha dovuto affrontare negli ultimi 30 anni per una persona che non ha l'interesse specifico e che magari è la prima volta che sente parlare di resistenza libanese, diventerebbe alquanto complesso, diciamo, andare ad affrontare certi discorsi così, diciamo, a muso duro, insomma. Quindi adesso proiettiamo un attimo questa mezz'oretta fatta da alcuni compagni del Forum Palestina, poi partiamo con gli interventi, aprirà Goretta e poi insomma Mirka, io e quant'altro, insomma.
Ora io direi che cominciamo un po' a ragionare su quello che è stato il nostro viaggio anche in Libano, che tutti gli anni, come avete visto, cerca di tenere vivo il ricordo di questa strage, soprattutto per cercare un attimo di rilanciare questo massacro che per lo più è dimenticato, si cerca in tutte le maniere di nascondere. Io direi di cominciare con Goretta, che un po' spiega un po' cos'è l'associazione per non dimenticare Shavre Shatila, e ragioniamo un po' intorno su questo argomento.
Mi sentite? C'ho poca voce. Vi domanderete come sia stato possibile dimenticare per quasi 20 anni un massacro del genere. Di fatto molte persone non lo avevano mai dimenticato, e sicuramente certo non i palestinesi, ma non si sapeva come parlarne. Di fatto l'occasione fu proprio, come avete sentito dall'avvocato, scoprire che c'era la possibilità di incriminare Sharon per crimini di guerra. È stata una cosa, sapete che esistono alcuni paesi in cui c'è la cosiddetta legge di giurisdizione universale. L'avvocato citava anche la Spagna e l'Inghilterra, ma soprattutto il Belgio. Cosa significa? Significa che ci sono, secondo questa legge, un tribunale di una nazione può processare per crimini di guerra sotto denuncia, anche se il crimine non si è svolto in quella nazione e su persone che con la nazione non hanno niente a che vedere. E grazie a questa legge del 1993, come diceva l'avvocato, 23 palestinesi dei campi, vittime o parenti di vittime, hanno accettato di testimoniare. E allora è stato praticamente presentata la documentazione, e il tribunale aveva accettato questa cosa. Quindi, diciamo, c'era la possibilità per le vittime di vedere gli assassini puniti. Poi che cosa è successo? Perché questo filmato si ferma nel 2002, quindi sembra che questo processo stia andando avanti. In realtà questa legge è stata modificata, in sostanza, nel 2003. Perché? Sotto pressione di Israele e degli Stati Uniti. Allora il ministro della difesa americano era Rumsfeld, che addirittura è arrivato a minacciare il Belgio di spostare la sede della NATO da Bruxelles a un altro paese un pochettino più decorosamente amico. Di fatto nel luglio del 2003 la legge è stata modificata e quindi la giurisdizione universale non c'era più, pertanto è caduta la possibilità di di processare Sharon e gli altri assassini. E comunque già da qualche tempo, da qualche anno, Stefano Chiarini e alcuni compagni si stavano interessando di questa cosa, e la nascita del comitato inizialmente era proprio non solamente per commemorare, ma anche per amplificare questa cosa, mentre c'era il processo, riportare alla memoria un po' tutti questi fatti. E allora cosa succede? Cade il processo, pazienza, a maggior ragione si è ritenuto che una cosa del genere non poteva essere più dimenticata. Pertanto il comitato per non dimenticare Sabra e Shatila dal 2001 praticamente ogni anno fa un viaggio, una settimana di settembre a Beirut. La settimana è di solito quella che comprende le giornate 16, 17, 18 che sono quelle della strage. Praticamente ogni anno almeno 40-50 persone vanno là, quindi è una delegazione abbastanza corposa. Non solo, ma là, sempre nello stesso periodo, si trovano altri gruppi di altre nazioni, alle volte la Spagna, quasi sempre la Francia, alcuni americani, alcuni finlandesi e malesi anche. Ho dimenticato qualcuno. Siamo veramente, di solito la delegazione italiana è quella più corposa comunque. E che cosa facciamo quando siamo là? Come si articola questa settimana? Innanzitutto la cosa più importante, forse quella che dà più alle persone che partecipano, è la visita dei campi profughi. Avete visto qualche scena, com'è il campo di Shatila? Quello che avete visto è il campo di Shatila. Più che vederlo nei filmati o nelle fotografie, credetemi, è molto importante girarli i campi, vedere proprio, anche sentire gli odori, camminare nel fango perché gli scarichi non funzionano, girarsi, vedere soltanto dei fili che si intrecciano, insomma, sono cose è importante vedere, visitare i campi. E qualche anno siamo riusciti anche a visitare delle famiglie, a conoscerle proprio, farci accogliere nelle loro case. Credetemi, è un'esperienza che è insostituibile, e questo è l'aspetto, diciamo che ogni anno la scaletta è simile, si articola tra visite dei campi e incontri ufficiali con i politici, non è mai identico, e poi vi dirò dopo come poi in realtà a volte il calendario viene dettato dalla storia e non dalle nostre decisioni. Un altro aspetto importante è l'incontro con i politici e con le ONG che lavorano là. Tra le altre cose, oltre a questa visita annuale, tenete presente che ci sono molte organizzazioni, soprattutto del Nord Europa, che hanno dei progetti di aiuto, soprattutto a Shatila. Se vi capita di girare guidati, può capitare di incontrare una piccola clinica ostetrica finanziata dalla Norvegia. Ci sono queste cose un po' così. E comunque le ONG le incontriamo perché ci spiegano più o meno quelle che sono le attività nei campi, ma della situazione dei campi vi parlerà meglio Mirka. Importante anche l'incontro con i politici palestinesi e libanesi. Politici palestinesi di solito li incontriamo tutti. Ecco, dopo tanti anni che andiamo là non possiamo non notare alcune differenze che sono molto legate agli avvenimenti che ci sono stati. Per esempio, ti ricordi Mirka, i primi anni i politici palestinesi li incontravamo tutti insieme nello stesso luogo e si poteva discutere, eccetera. Adesso, dopo il 2006, sapete, dopo il disimpegno da Gaza, i risultati elettorali, anche sui campi profughi palestinesi si rispecchia un po' quella che è la situazione in Cisgiordania e a Gaza, insomma. E in pratica noi parliamo con Hamas in un incontro, in un luogo, e con l'OLP e gli altri partiti palestinesi dall'altro. Per quel che riguarda invece i partiti libanesi, abbiamo sempre avuto rapporti solamente col partito di Hezbollah e col partito comunista libanese. Partito di Hezbollah perché storicamente è sempre l'unico in pratica favorevole ai palestinesi, e anche perché il campo di Shatila è dentro Beirut e fa parte della municipalità di Gobeiri. Il sindaco di questa municipalità è sciita Hezbollah e quindi grande amico di Stefano Chiarini, fra le altre cose. Stefano Chiarini purtroppo, sapete, l'abbiamo perso nel 2007, e comunque il comitato ha lo stesso deciso di proseguire il lavoro che lui aveva iniziato. Vi dicevo, il partito di Hezbollah, e a questo proposito salto un po' qua e là e cercherò di essere breve, poi magari se volete fare delle domande. L'aspetto, uno degli aspetti interessanti del viaggio è proprio il viaggio nel sud del Libano. Il sud del Libano è sostanzialmente governato da Hezbollah. Perché è importante, interessante? Perché una delle cose che facciamo, spesso si ironizza anche, andiamo là a deporre corone, a commemorare stragi, eccetera, non solamente palestinesi, ma anche visitiamo i luoghi della resistenza libanese, e sono sostanzialmente, voi sapete, conoscete un po' la storia del Libano, la resistenza è grazie alla resistenza di Hezbollah, ma ve ne parlerà meglio Piero, che il Libano del Sud è stato liberato non completamente, ma quasi completamente dall'oppressione israeliana, dall'invasione nel 2000. E niente, a parte in questo viaggio, non solo veniamo ricevuti anche dall'imam del sud del Libano, capo carismatico di Hezbollah, e soprattutto una cosa molto interessante, la visita alle prigioni di Qiam, che noi abbiamo visto quando erano ancora intere, e poi dopo nella guerra del 2006 sono state completamente rase al suolo. E di solito riusciamo a raggiungere anche il confine con Israele, ed è allucinante perché si vede un enorme reticolato arido dalla parte libanese, con delle casette belle ordinate, tutte verdi, dalla parte israeliana, e voi direte sono più bravi. Il furto dell'acqua operato da Israele è una cosa abbastanza conosciuta. Una cosa aneddotica: a qualcuno capita, mentre passiamo nel confine, che si sente suonare il cellulare "benvenuti in Israele", cioè l'aria. E a proposito della nostra settimana, un momento molto importante è la manifestazione finale. Perché è importante? Perché in questa si ripercorrono un pochettino simbolicamente i luoghi della strage. In pratica si parte c'è una piazza davanti all'ambasciata del Kuwait, dove si dice, ed era veramente così, che stessero gli israeliani che lanciassero i razzi per illuminare i campi. C'è l'ambasciata del Kuwait, c'è uno stradone, cosa sarà, 400 metri, 500 metri, e poi si arriva al campo di Shatila. Quindi si inizia la manifestazione lì e ci si ritrova tutti nel campo. Esattamente, ci si ritrova in una sorta di monumento, è un cortile che è diventato una specie di monumento alla memoria, e da una decina d'anni, non di più, perché inizialmente, prima che il comitato esistesse, prima che Stefano Chiarini iniziasse i suoi rapporti col sindaco di Gobeiri, eccetera, era una discarica praticamente, i cadaveri giacevano sotto i rifiuti, e quindi è stato sanato, ne è stato fatto una sorta di giardino, e lì tutti gli anni c'è la cerimonia. Quello che vi dicevo, sto facendo un po' di casino, vado avanti e indietro, vi dicevo che di solito c'è un calendario di iniziative che spesso però sono dominate da altre cose e non dalle nostre decisioni. Voi sapete che nel 2006 c'è stata la guerra, siamo riusciti ad andare lo stesso a settembre e possiamo testimoniare della distruzione che c'è stata. Voi entravate in Beirut, sembrava tutto normale, ci accompagnavano in determinati quartieri, improvvisamente vedevate un buco. In quell'occasione lì, più che una guerra israelo-libanese, è stata proprio una guerra contro le zone sciite di Hezbollah. In effetti Beirut è stata distrutta praticamente solo nei quartieri sciiti, e tutto il sud, tutte le infrastrutture, le strade, i ponti, alcune fabbriche, eccetera, e centrali elettriche sono state smantellate. Un'altra cosa successe in questi anni, sicuramente avete sentito parlare della distruzione del campo di Nahr el-Bared nel nord, per le note questioni del gruppo che si era infiltrato lì e che nulla c'entrava con gli abitanti del campo, ma evidentemente in quel frangente l'esercito libanese ha approfittato per radere al suolo il campo. La posizione dei palestinesi dei campi è sempre da cuscinetto. Altre cose, ecco, no, una cosa vi volevo dire, il senso, cioè noi molto spesso sentiamo molto la ripetitività di questi viaggi, però qualche effetto in un qualche modo lo hanno sortito. Il nostro scopo è quello di dare una testimonianza, una solidarietà quando andiamo là e riportare a casa quello che abbiamo visto, parlarne, evitare quello che si diceva prima, che se ne dimentichi, che non se ne parli più. Ma in realtà qualche effetto sembra averlo avuto anche là. Sono passati 10 anni da quando c'è il comitato e il nostro accompagnatore, amico, che si chiama Kassem Aina, che è il presidente di una ONG, che è Beit Aftal al-Somud, dice che ormai quella settimana in cui le delegazioni sono presenti a Beirut viene definita la settimana della Palestina. Proprio tutti i giornali, tutte le TV non fanno altro che far vedere immagini delle nostre. E questa è una cosa molto importante. Non solo, ma l'anno scorso, vi dicevo, noi abbiamo rapporti solamente col Partito Comunista Libanese e con Hezbollah. In realtà l'anno scorso, sorprendentemente, in quei giorni è uscita sul giornale la notizia che il partito di governo, quello sunnita di Hariri, qualche esponente del partito, è andato a deporre una corona di fiori in quel giardino, insomma, nel sacrario di Shatile. Questo dal punto di vista politico è molto importante, perché vuol dire che se ne parla tanto, quella settimana ha molta risonanza la cosa e i politici non possono permettersi di ignorarlo. Questo a tal punto che quest'anno, con nostra sorpresa e sinceramente anche con un pizzico di imbarazzo, soprattutto suo, siamo stati sollecitati ad un incontro col partito di governo. Questo sì, infatti no, lui proprio non ci voleva neanche venire. Comunque no, questa è una cosa molto importante, perché significa, tenete presente che il partito sunnita tutto sommato è molto, cioè l'idea in qualche modo che anche loro non si possano permettere di ignorare il problema palestinese, per quanto piccolo, diciamo che è sempre un passo avanti.
Come Goretta ha accennato, parlare un po' del Libano e un po' parlare dei problemi medio orientali. Noi spesso siamo abituati a ragionare intorno ai problemi medio orientali, su quello che i mass media quotidianamente ci passano, quindi molto concentrato sulla questione afghana piuttosto che sulla questione dell'Iraq. Ma in realtà c'è un filo conduttore che lega la questione dei palestinesi, quindi anche della Nakba, quindi della cacciata delle proprie terre da parte dell'esercito israeliano, a quello che è la sorte del Libano, no? Come è considerata per molti anni la Svizzera del Medio Oriente, no? Per la capacità di convogliare enormi ricchezze, il rapporto con la Siria, tutto quello che è stato, insomma, l'equilibrio medio orientale passa dalla storia anche di quel paese, che è intrinseca da tutta la sua natura e suo fondamentalismo religioso, di tutti i tipi di religione nel vero e proprio senso della parola. La questione dei campi è una questione fondamentale che lega quel paese alla storia non solo del popolo palestinese, ma alla storia dell'evoluzione proprio dell'equilibrio medio orientale, che su quella zona ripercuote tutti gli attriti che anche al di fuori della nazione stessa Libano si ripercuotono in giochi che si stanno sviluppando in questo momento in Medio Oriente. Ma dicevo, la storia dei campi è quello che nel Libano, che Mirka adesso affronterà in maniera un po' più forse precisa di questo, è quello che lega un po' il Libano ai libanesi, ai campi profughi della Palestina.
Per me questo viaggio innanzitutto è stata la sesta volta che ho messo piede nel paese dei cedri, e quindi ho potuto notare anche in questo periodo alcuni cambiamenti, specialmente negli ultimi anni, e purtroppo negativi, nel senso che abbiamo visto più donne velate rispetto ai primi anni. La situazione anche dei campi peggiorata anche a livello sia di struttura e anche purtroppo della situazione fisica delle persone, e anche la situazione per quanto riguarda i bambini li abbiamo trovati in qualche modo diversi, meno gioiosi, meno spensierati di tutte le altre volte, che prima ci venivano incontro tantissimi per fare le foto, adesso molto meno negli ultimi anni, e abbiamo trovato più armi, giocattoli nei campi, molto di più di quelle, poi è capibile visto la situazione in cui vivono, cui sono nati e purtroppo dove crescono. Comunque, per capire meglio la situazione dei campi, io ho preso degli appunti, quindi pian piano per non dimenticarmi alcuni passaggi importanti, e vi devo dare alcuni dati. A partire dalla fine del 47, fino ai primi del 49, 800.000 circa palestinesi furono cacciati dalle loro case dal governo di Israele. Gli abitanti della Galilea si dirissero verso il Libano e la Siria, quelli della costa centrale verso le zone montuose e la Transgiordania, mentre quelli della Palestina meridionale andarono verso Gaza. Non fu una marcia logicamente molto tranquilla e serena, perché furono spogliati di tutto, senza viveri, senza cibo, picchiati, violentati, hanno raggiunto le varie mete che si erano stabiliti. E in effetti in Cisgiordania e in Transgiordania sono iniziate a costruirsi, a formarsi le tendopoli, diventate poi nel tempo gigantesche. In Libano invece sono arrivati circa 120.000 rifugiati palestinesi, e nel sud sono stati accolti all'inizio molto bene dalla popolazione. E nascono così i primi campi, che i campi vengono su terreni sia pubblici e sia privati. In effetti il campo di Sabra e Shatila è un campo della famiglia di Shatila di Beirut, che è stato donato all'agenzia UNRWA proprio per i profughi palestinesi. E le famiglie palestinesi arrivate in Libano, quelle più agiate, sono riusciti a vivere fuori dai campi, che potevano permetterselo. E 10.000 persone circa erano riuscite subito al loro arrivo nel 48 ad ottenere la cittadinanza libanese. Per gli altri invece, purtroppo, essendo di fede sunnita e musulmani, non potevano avere gli stessi riconoscimenti, perché andavano ad alterare l'equilibrio politico del sistema confessionale del Libano, che si era già creato così dalla sua indipendenza, che era nel 1943. I combattenti palestinesi si sono stabiliti giù nel sud, facendo anche nei villaggi del sud del Libano le loro basi, da dove partivano le azioni militari contro gli israeliani. E per questo motivo purtroppo i villaggi del sud sono sempre stati oggetto della violenza dell'esercito israeliano, proprio per vendetta per il loro appoggio ai combattenti palestinesi. E infatti ricordiamo, si è visto un po' anche nel filmato, il massacro di Hula e Shala, che sono stati quelli più importanti. Infatti nel villaggio di Hula avevano il loro quartiere generale, e a ottobre del 48 però hanno deciso di andarsene, di cambiare zona. E gli ebrei, al 31 ottobre del 48 sempre, sono entrati nel villaggio trasformandosi in arabi, vestendosi d'arabi, quindi per passare inosservati, e hanno subito preso civili del villaggio, uccidendoli 85 persone, tre solo si sono salvate. Hanno occupato il villaggio cacciando via tutta la popolazione, infatti di 12.000 abitanti ne sono rimasti solo 1.200. E nel villaggio di Shala invece, sempre nel 48 e sempre in confine con Israele, sono entrati nel villaggio, hanno costretto quasi tutti gli uomini del villaggio a entrare nelle moschee, li hanno messi faccia al muro, sparato la schiena e ne hanno ammazzati 105. Comunque, se volete, andando su internet, digitando solo massacro di Hula, viene giù un elenco lunghissimo purtroppo di tutti i massacri che da lì in avanti purtroppo sono stati compiuti. Però mi sono chiesta cosa significa essere profugo palestinese, e secondo l'agenzia UNRWA, che è l'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, creata proprio dall'ONU alla fine del 49 ed entra operativa a maggio del 50, li definisce così: sono le persone la cui residenza abituale tra il giugno 46 e maggio 48 era la Palestina, e coloro che hanno perso, a causa del conflitto arabo-israeliano del 48, sia la casa e sia i mezzi di sostentamento. Questo è quello che l'agenzia qualifica i profughi palestinesi, d'assistenza solo a queste persone, e non contempla però altri tipi di rifugiati, quelli che per esempio si sono iscritti solo presso le autorità, in questo punto libanese, o sono rifugiati in casa di parenti o amici, quindi non fanno parte dell'elenco, o di quelle persone che sono uscite da Israele però solo tra febbraio e novembre del 47, per paura o perché prevedevano già quello che sarebbe successo. E queste persone non sono profughi, ma sono solo identificati come rifugiati, sono circa 40-70 mila persone. Poi le cifre quindi che dà l'agenzia non sono proprio complete, perché poi l'ultimo censimento fatto sul popolo palestinese risale al 1931 e quindi dati certi non ce ne sono. I palestinesi comunque non vogliono nei campi vivere solo di carità, cercano il più possibile di lavorare e quanto riescono anche uscire dal campo per cercare delle sistemazioni migliori. E quindi sono, la loro dispersione è totale in tutto il mondo, l'unica cosa che li può unire è la memoria. E questo anche noi andando là cerchiamo di continuare questa cosa per poter mantenere in vita. In effetti, proprio per la memoria, già nel 49 Ben Gurion dava il via al progetto di trasformare, di cambiare il nome tutti i villaggi, le vie, le strade, i monti, i valli che erano stati della Palestina, dando nomi ebrei. Questi sono i profughi esterni, poi ci sono quelli interni, tipo i residenti a Gaza o in Cisgiordania o nella West Bank. Secondo i dati sempre di questa agenzia, all'1/1/2010 ci sono circa 4.800.000 profughi palestinesi che vivono nel campo, sono 1.397 e sono sparsi un po' nelle varie regioni, in cui in Libano sono solo 426.000 e nei campi, che sono 12, sono 227.000. Poi ci sono in Giordania solo 10 campi, in Siria 9, Cisgiordania 19 e a Gaza 8. E la popolazione palestinese nei campi subisce dei cambiamenti perché si trasferiscono da un campo all'altro oppure qualche volta qualcuno esce. E il loro posto viene spesso adesso ultimamente anche preso dalle famiglie libanesi, siriane, le più povere che non hanno altra possibilità se non di vivere all'interno di questi campi. E nel 2007 la percentuale dei palestinesi fuori dai campi era solo del 47%, molto bassa rispetto a Giordania e Siria, che era dell'83% e 73%. Per seguire poi la situazione dei campi profughi, come si sono evoluti, sono identificati da tre fasi ben distinte. La prima, intorno agli anni 50, che in questo periodo le case erano state costruite abbastanza con criteri confortevoli perché in base al criterio dell'integrazione degli stranieri, e il periodo dal 48 al 69 i campi erano sotto la giurisdizione del governo libanese. La seconda fase invece parte dalla fine degli anni 60, quindi nel 69, dove nei campi inizia lo scontro armato tra l'esercito libanese e fedayeen palestinesi per la loro indipendenza e la loro libertà. Infatti sotto Nasser i campi dopo nel 69 passano sotto il controllo della resistenza palestinese, e a questo punto il governo libanese logicamente cerca di limitare il più possibile il movimento dei palestinesi fuori dai campi, e all'interno le case purtroppo cominciano a innalzarsi in alto perché, visto che non hanno la possibilità, non hanno il diritto di proprietà e non possono neanche allargarsi come abitazioni, la popolazione è aumentata perché sono arrivati altri profughi. Siamo già nel 69, quindi è successo già il conflitto del 67, per cui le case possono solo allargare in altezza, e ci sono i vicoli, come si è visto, che diventano molto molto stretti. In alcune strade il sole proprio non lo vedi neanche, perché passano se non una persona o due è sufficiente. Mancano poi anche tutte le strutture per fornimento di acqua potabile, energia e il sistema delle fognature. La terza fase, che corrisponde agli anni purtroppo della guerra civile, che va dal 75 all'89. I campi quindi vengono coinvolti nell'escalation di tutta la guerra, degli scontri, quindi sotto bombardamenti, assedi, massacri, e tutti, dalle falangi alle truppe siriane, fedayeen, alle milizie sciite, Amal, eccetera, sono responsabili dell'uccisione e del massacro di tutti i civili e dei combattenti palestinesi che servono per tenere sotto controllo, per difendere i campi profughi. Ufficialmente poi l'attività, diciamo, della resistenza palestinese nasce nel 1965, quando Arafat dichiara attraverso il comunicato militare numero 1 che inizia la lotta armata dei combattenti palestinesi contro il nemico sionista e quelli che li sostiene. La resistenza palestinese però non ha dei modelli di tradizione arabe a cui appellarsi, a cui richiamarsi, per cui non riesce a creare un vero partito rivoluzionario capace di dirigere la lotta sia dal punto di vista politico che militare. E da questo momento si susseguono tanti eventi storici, come forse penso che sappiate tutti quanti, dalla guerra dei sei giorni del 67, il conflitto negli anni 70 Giordania e Palestina, le crisi Libano-Palestina del 73, la guerra civile 75-89, che comprende anche la guerra dei campi che va dall'85 all'88, che poi ne parlerà sempre meglio Piero. Dopo la vicenda del settembre nero, famoso settembre nero del 70, l'OLP fu costretto in qualche modo a continuare la sua attività, a concentrarla nel territorio del Libano, perché era l'unico stato dove poteva avere più libertà di movimento. E quindi qui sono sopraggiunti molti di più i palestinesi, proprio che i combattenti contro Israele. E quindi molti libanesi erano simpatizzanti verso i palestinesi. Però c'era la parte cristiana, logicamente, essendo gli altri sunniti, che non li volevano e hanno cercato il tutto per farli buttare fuori dal paese. E quindi, mentre in Giordania e in Siria i palestinesi avevano ottenuto un'integrazione abbastanza ampia, come i loro stessi residenti, in Libano purtroppo no, le condizioni di vita dei palestinesi, come purtroppo oggi, fino adesso, sono senza nessunissimo diritto e a loro tutto è precluso. E quindi anche a questo punto, anche per voi, diventa facile capire il nostro disagio, che anno dopo anno andiamo nei campi, andiamo là, abbiamo il rapporto con i bambini, con le persone, che riesci a ottenere anche un certo tipo di rapporto, quasi di amicizia direi, e vai là, fai le foto, parli, però dopo torni a casa e non succede niente. E quindi il fatto della tua impotenza di fronte a queste cose, che non riesci a cambiarle, che non gli puoi dare nessuna speranza di cambiamento, di miglioramento. E in effetti alcune volte capita che qualche palestinese, specialmente anziano, si incazzi un attimo, quando ti vede si arrabbia, perché infatti dice: voi venite qui, fate le foto, un sorriso e ve ne andate, e noi rimaniamo qua e non facciamo niente. A questo punto noi, con molta umiltà, effettivamente cerchiamo di far capire a loro chi siamo, come lavoriamo, quale possibilità abbiamo nei loro confronti, facendo presente anche che purtroppo siamo in Italia, quello che succede anche qui, dimostrando loro che, come ha detto prima Goretta, che è la nostra unica possibilità che abbiamo di ritornare, di fare delle iniziative, di parlare di loro, di mantenere viva la memoria, di fare limite pressioni sui governi locali per vedere se c'è qualche progetto da fare, qualcosa che possa cercare di aiutarli, ma non purtroppo possiamo cambiare proprio le leggi del posto dove vivono. I rifugiati di vecchia generazione effettivamente non vogliono essere libanizzati, avere la cittadinanza libanese, quello che invece il governo sostiene come falsità, perché non dà i diritti per questo motivo, perché loro non vogliono perdere il diritto al ritorno a casa loro in Palestina, perché se diventassero tutti cittadini libanesi la cosa sarebbe già finita. E ultimamente le varie organizzazioni non governative per i diritti civili della Palestina si stanno muovendo molto, molto bene, hanno fatto delle indagini serie sulla vita dei campi profughi e le hanno portate al Parlamento, al governo libanese. Infatti il 27 di giugno è stata fatta una grossa manifestazione a Beirut, 5.000 tra libanesi e palestinesi, la marcia appunto per i diritti per i palestinesi, e hanno portato la petizione popolare in Parlamento per cambiare alcune leggi. I promotori sono stati Jumblatt, gli sciiti di Hezbollah e Amal. Logicamente i cristiani e l'estrema destra era contraria. Anzi, volevano che questa discussione fosse con il consenso nazionale e non passasse attraverso il Parlamento. Poi la legge ha varato in agosto un piccolo cambiamento per quanto riguarda il diritto del lavoro dei palestinesi, ma è stata un po' una presa in giro, perché hanno regolarizzato quei lavori che i palestinesi già fanno, quelli di bassa Manovalanza, che hanno legalizzato il lavoro che prima era nero praticamente, e rimanendo sempre esclusi il lavoro di alta qualificazione tipo medico, ingegnere, avvocato e quello del settore pubblico. Mancano ancora, non ci sono ancora nessun diritto per l'assistenza sanitaria, scolastica, il diritto di proprietà e dell'associazionismo. Devono chiedere anche permesso per comprare un semplice frigorifero o televisore nuovo. Quindi la situazione dei campi è esplosiva, e quello che noi come comitato, andando là, abbiamo chiesto a tutte le forze politiche che abbiamo incontrato è l'assicurazione che loro facciano il possibile per cambiare, loro si sono tutti resi disponibili, tutti quanti, per cambiare la situazione dei diritti dei palestinesi, e abbiamo anche chiesto di intercedere per la ricostruzione veloce del campo Nahr el Bared, che nel 2007 è stato completamente distrutto dall'esercito libanese.
Beh, io partirei proprio dalla questione della distruzione del campo Nahr el Bared vicino a Tripoli. È un esempio importante perché rende vivo la questione dei campi in Libano e soprattutto rende vivo il collegamento anche con l'organizzazione Hezbollah, che è l'unica organizzazione che è riuscita in qualche modo a fermare l'avanzata israeliana sul Libano, che da anni che questo non veniva fatto. Il legame tra i campi e Hezbollah è un legame che ha una sua radice, che è un po' nel passato, che poi Piero proverà ad affrontare da questo punto di vista, ma sicuramente Hezbollah ha una sensibilità rispetto ai profughi palestinesi che altre organizzazioni sul territorio libanese in passato non hanno dimostrato. Ci sono però alcuni giochi, come dicevo prima, che si svolgono e si percuotono sul Libano, sicuramente che sono riflesso di alcuni equilibri internazionali che ci sono in questi giorni. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di vederlo, Euronews per esempio ha fatto un servizio molto importante sulla visita di Ahmadinejad, il leader iraniano in Libano, che si è andato proprio nelle località vicino ai confini israeliani e lì ha appunto incitato contro l'invasione israeliana e la vera e propria il riconoscimento dello Stato ebraico e israeliano. Quindi c'è questo legame. Lì a fianco ovviamente del Ahmadinejad c'è appunto l'organizzazione di Hezbollah con tutto lo staff. Negli accordi che ha fatto con Libano, Ahmadinejad finanzierà e quindi in maniera cospicua gli aiuti al governo libanese, quindi si unisce ancora di più questa, tanto che ha avuto anche delle ripercussioni su quello che sta avvenendo per esempio in Afghanistan e quello che è la nostra posizione in Afghanistan, perché è proprio di questi giorni, dato la presenza proprio di Ahmadinejad in Libano, che Rossella ha praticamente dichiarato con un'intervista rilasciata su Sky, è dichiarato chiaramente che la presenza di Ahmadinejad in Libano e la posizione di Hezbollah chiaramente di appoggio all'Iran identifica il fatto che è inutile che le nostre truppe restano in difesa. Non so se lo sapete, a Tiro ci sono delle truppe italiane che servono appunto per impedire l'invasione tra virgolette diciamo di Israele. È inutile lasciarli in questo caso lì, perché è chiaro ormai, è ormai evidente questa predominanza dell'aspetto iraniano e di Hezbollah sul Libano, e quindi è inutile lasciare le truppe, è giusto invece spostarle in Afghanistan, quelle che sono attualmente dislocate, per dare manforte alla risoluzione del problema afghano a fianco degli americani. Credo che questo è un altro aspetto importante, e credo che affrontare anche la questione dal punto di vista degli Hezbollah, in cui Piero penso mi parlerà, sia un aspetto per capire bene quali sono gli scenari che su quel territorio si sviluppano.
Sì, appunto, allora, come già stato detto anche precedentemente, appunto il partito oggettivamente principale, centrale di tutto quello che viene chiamato lo schieramento della resistenza libanese, appunto Hezbollah, il partito di Dio, tradotto dall'arabo in italiano significa partito di Dio, partito di origine sciita che nasce ufficialmente nel 1982, anche se poi il processo chiaramente di nascita di questo partito era già partito qualche anno prima, insomma, ovviamente come sempre accade in queste situazioni. Ora, per riuscire ad inquadrare con un minimo di chiarezza quello che è stato dalla sua nascita fino ad oggi il fenomeno Hezbollah in Libano, è inevitabile parlare un attimino del quadro politico libanese e generale, anche di storia contemporanea. Mi sono preparato un discorso, cercherò di essere il più sintetico possibile, insomma. Allora, come ha già detto anche Mirka, il Libano nel 1943 diventa indipendente rispetto alla Francia, cioè il Libano era una colonia francese prima. Quando nel 1943 acquisisce la sua indipendenza, i francesi, per garantirsi un comando indiretto sulla società libanese, che cosa fanno? Lasciano praticamente un sistema elettorale che non vi sto a spiegare perché è troppo complesso e la cosa si dilungherebbe molto, comunque un sistema che divide e ripartisce il potere su base confessionale, con in specifico uno stratagemma che in funzione di questo sistema lascia praticamente l'egemonia del potere libanese alla componente cristiano-maronita, che è una componente storicamente conservatrice di ultradestra e soprattutto molto che vede di buon occhio Israele, l'America e l'Occidente in generale, cioè è l'unica fazione storicamente ultra-occidentalista, diciamo, della società libanese. Questo che cosa comporta? Questo appunto comporta che il Libano comincia a svilupparsi come paese che, quando appunto negli anni 60, negli anni 70, prima dell'inizio della guerra civile, veniva chiamato la Svizzera del Medio Oriente in quanto paese molto ricco, beh, diciamo che appunto era la Svizzera del Medio Oriente in quanto un paese molto ricco ed estremamente progredito in rapporto agli altri paesi dell'area, però appunto era un paese dove comunque le differenze tra l'elite cristiano-maronita e diciamo i sunniti filosauditi, quelli che, come diceva Goretta, mio malgrado siamo andati a incontrare quest'anno, appunto erano comunque, diciamo, sempre abbastanza come posso dire, egemoni e ricchi, cioè usufruivano appunto della Svizzera, tra virgolette, del Medio Oriente, quando nel frattempo tutto il resto della popolazione diciamo araba, musulmana, sciita e i profughi palestinesi vivevano comunque in condizioni di forte disagio e povertà. Queste sostanzialmente sono anche le ragioni che appunto a metà degli anni 70 portano comunque allo scoppio della guerra civile, sostanzialmente, no? Lo scoppio della guerra civile porta a uno scontro frontale all'interno del Libano tutto tra praticamente due schieramenti, uno schieramento composto dalla falange cristiano-maronita e dai sunniti filo-sauditi, quindi indirettamente anche filo-americani, e dall'altra parte le altre forze che sono sostanzialmente appunto l'OLP, quindi i palestinesi, Amal, perché siamo negli anni 70, quindi Hezbollah non esisteva ancora, quindi il partito sciita storico principale era Amal, e il partito comunista libanese, i Drusi, che sono una tribù che vive sui monti dello Shuf, che ha una sua religione a parte, diciamo che non è né musulmana né cristiana e quant'altro, e diciamo basta. Dopo dopo i primi due anni di guerra, diciamo che quello che viene chiamato fronte progressista, quindi quello dove c'erano dentro i palestinesi, i comunisti, gli sciiti di Amal, è praticamente a un passo dalla vittoria, diciamo. Ed è praticamente in questa fase che praticamente la Lega Araba manda una diciamo forza internazionale dei paesi arabi per invadere il Libano con doppio mandato. Quindi con doppio mandato vuol dire andare a interporsi tra le due fazioni e cercare di fargli fare la pace. Ovviamente l'esercito egemone all'interno di questa forza internazionale era l'esercito siriano, quindi questo comporta che sul finire del 1976 l'esercito siriano invade il Libano. Questo ovviamente comporta tutta una serie di conseguenze, cioè nel senso il fronte progressista si spacca tra le forze, diciamo, più radicali legate al Partito Comunista Libanese e all'OLP, ok? E diciamo che la Siria cerca di prendere il sopravvento e l'egemonia del fronte progressista tramite Amal, ok? Diciamo che questo è un po' il fattore che prepara appunto la nascita di Hezbollah, in quanto il fatto che comunque Amal, essendo comunque un partito sciita ma che comunque è sempre stato moderato, in quanto comunque rappresenta anche tutto un clero sciita abbastanza privilegiato e moderato, diciamo che comincia ad avere delle posizioni che sono sì antisioniste, sì di resistenza a Israele, ma appunto con anche delle forti contraddizioni e delle forti ambiguità. Non dimentichiamo che, come diceva Mirka prima, poi durante quella che passerà alla storia negli anni '80 come guerra dei campi, sono i miliziani di Amal che vanno ad assaltare i campi profughi, esattamente come facevano qualche anno prima i cristiano maroniti, appunto per scalzare l'OLP e affermare l'egemonia siriana, diciamo, su quello che era il fronte progressista, no? A questo punto diciamo che diventa abbastanza importante fare una specifica sull'OLP, cioè perché l'OLP in quegli anni veniva vista male sostanzialmente da tutti, no? Cioè, nel senso, quindi prima dagli israeliani, prima dai cristiano maroniti, poi successivamente anche dagli sciiti, insomma un po' da tutti, perché appunto l'OLP era la forza, specie nel sud del Libano in quegli anni, era quella forza organizzativa che praticamente riusciva un pochino a compattare tutte le masse disperate, non solo palestinesi ma anche libanesi, no? E a convogliarle sul discorso della guerra civile. Quindi, quindi per esempio nella questione anche dal punto di vista della Siria, per esempio, l'OLP diventava un problema perché era un elemento che era in grado di spostare e anche, diciamo, con forza a sinistra l'asse della resistenza della resistenza libanese e di tutto il quadro. Quindi comunque diciamo che è un po' questo, diciamo, il fattore che fa sì che appunto in quegli anni l'OLP e quindi poi di conseguenza anche i palestinesi tutti diventino comunque obiettivo privilegiato delle cacce all'uomo, insomma, un pochino di tutti. E ora, appunto, arrivando alla questione Hezbollah, è proprio in questa fase che all'interno di Amal, il partito sciita storico, si crea una frattura che crea una fuoriuscita di tutta una serie di componenti che escono sostanzialmente dal partito su due questioni. Cioè, la prima questione è resistenza e lotta al sionismo senza se e senza ma. Quindi comunque si combatte per il Libano, per l'identità araba e per l'identità musulmana, a prescindere da quelli che sono comunque anche gli interessi delle altre potenze, che ognuna viene a dire la sua. E di conseguenza appoggio incondizionato ai palestinesi, sostanzialmente, no? Questo è il secondo punto, che è proprio strettamente collegato al primo, no? Cioè, evidentemente. E diciamo che il fattore che fa da, diciamo, collante ideologico e teologico anche a questa componente che esce da Mal per andare comunque ad organizzarsi in partito, è, visto che siamo appunto, come dicevo prima, tra il 1976 e il 1978, è la rivoluzione islamica iraniana che Khomeini in quegli anni aveva cominciato a portare avanti. Di conseguenza, su queste due direttrici, quindi antisionismo radicale, appoggio incondizionato ai palestinesi e, diciamo, il sogno di instaurare in Libano, di fare una rivoluzione islamica e di instaurare una repubblica islamica libanese, esattamente come era quella, come è quella iraniana, nasce il Partito di Dio Hezbollah. E il Partito di Dio, dal momento in cui nasce nel 1982, diciamo che ad arrivare fino ad oggi, la sua vita politica si può sostanzialmente dividere in due tronconi principali, cioè in due fasi principali. Ora appunto parto con ordine dalla prima. Appunto, come ho detto, nasce come partito sciita fondamentalista, quindi resistenziale fino all'ultimo, guerra all'imperialismo americano, guerra al sionismo, e appunto perché legato all'idea comunque anche figlia dei Pasdaran della rivoluzione islamica, ha una certa sensibilità sociale. Quindi fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, comunque Hezbollah promuove ambulatori popolari, scuole gratuite per, diciamo, i ceti più disperati comunque della popolazione libanese e quant'altro, e quindi comunque fin dall'inizio si manifesta come forza, diciamo, appunto resistenziale e popolare sociale, seppur di matrice, come ho già detto, fondamentalista. E è in questa fase che appunto Hezbollah vede praticamente in tutto il Libano, in particolare nel sud del Libano, conosce un'ascesa spaventosa proprio in concomitanza con la guerra, con la guerra nei campi. Infatti, con la guerra dei campi, infatti, quando Amal comincia ad attaccare e a bombardare i campi profughi, è proprio il momento in cui tra le fila di Amal c'è una fuoriuscita pesantissima di militanti sciiti per entrare in Hezbollah, ed è in questa fase che Hezbollah diventa poi la forza che è oggi, cioè la forza di massa che è oggi. E diciamo che quando nel 1989 la guerra civile libanese finisce, viene praticamente stipulato un accordo che prevede il disarmo di tutte le milizie, quindi la milizia cristiano-maronita, la milizia di Amal, le milizie di Hariri, delle forze di governo e quant'altro. L'unica milizia che diciamo non si disarma, tanto dire che è ancora armata oggi, è quella di Hezbollah. Questo fattore è dovuto al fatto che Hezbollah nel frattempo, nel corso di questi 10 anni, degli anni 80, ha acquisito in tutto il Libano e, come dicevo prima, in particolare nel sud, un livello di consenso e di radicamento popolare inimmaginabile. Questo appunto lo ha conquistato su due piani: il primo, quello sociale assistenziale di cui parlavo prima, quindi il fatto di avere ambulatori popolari e diciamo scuole gratuite in un territorio dove capita che un bambino a 11 anni abbia già la bocca marcia da rifare completamente, o dove c'è un tasso di analfabetismo molto alto. L'altro è il fatto che appunto durante la guerra dei campi e durante appunto tutta gli scontri che abbiamo visto anche nel video iniziale, quello di mezz'ora, Hezbollah in Libano si conquista tra l'altro, dal mio punto di vista, anche meritatamente, perché è oggettivamente vero, diciamo, il titolo di forza che sola è riuscita a tenere testa, diciamo, a la comunità internazionale, che sul finire degli anni 70 e per tutti gli anni 80 stringe il Libano in una morsa, no? Come proprio, cioè, come fanno gli sciacalli su un cane morto, no? Cioè, nel senso, proprio ognuno tentava di prendere il suo, tutti invadevano e ogni partito si vendeva allo Stato che riteneva più vicino, e comunque Hezbollah riesce comunque a portare avanti un percorso di resistenza militare, sociale, culturale e quant'altro, a prescindere per i fatti suoi. Questo gli dà quella forza e quel radicamento che lo porta nei primi anni 90 a riuscire ad avere la forza e il consenso per non disarmare le sue milizie, nonostante la guerra civile sia finita e le altre milizie si disarmino tutte. E è in questo momento che parte la seconda fase di Hezbollah. Cioè, la seconda fase di Hezbollah è la seguente: cioè la dirigenza di Hezbollah si trova di fronte, nei primi anni 90, di fronte a questa situazione, cioè essere appunto un partito fortissimo e che gode di un consenso spaventoso all'interno del Libano, ok? E però appunto gode di un consenso spaventoso all'interno di un paese dove ci sono sciiti, sunniti, cristiano-maroniti, drusi, che come spiegavo prima hanno una loro religione a parte, e poi dopo non dimentichiamo che Partito Comunista, Partito Popolare, Partito Nasseriano e tutti gli altri vari partiti laici, comunque sommati assieme, formano una porzione di popolazione libanese attorno al 10%, che è sostanzialmente laica, cioè quindi interconfessionale. Quindi tra gli interconfessionali e tra tutte le altre varie confessioni, cioè Hezbollah si è dovuto scontrare con l'oggettività che in Libano è abbastanza impercorribile e impraticabile un percorso di rivoluzione islamica alla iraniana, dove le leggi dello Stato diventano le leggi dell'Islam, peraltro sciita, cioè nel senso, cioè, quindi è qui che praticamente appunto il partito intraprende un percorso di democraticizzazione, all'interno del quale appunto rimane un partito confessionale, rimane un partito sciita. Cioè, diciamo che la struttura effettiva, la burocrazia legata a Hezbollah è comunque composta di imam sciiti, di religiosi sciiti, anche molto radicali, anche molto convinti, però è appunto un partito che fa un discorso politico unico per tutti i cittadini libanesi, anche quelli cristiani, e appunto ha in uno dei suoi motti c'è Allah per te, il Libano per tutti, quindi comunque appunto c'è Allah fa parte della tua formazione teologica, però il Libano è il paese di tutte le confessioni e di tutti i popoli che comunque l'hanno e di tutte le fazioni sociali che lo popolano. E diciamo che appunto questo è un percorso molto lento che si va diciamo articolando per gradi per tutti gli anni 90 fino appunto al 2000-2001, quando dopo la cacciata definitiva degli israeliani dal sud del Libano, Hezbollah diciamo completa questo processo assumendo la posizione politica della riforma del sistema elettorale, cioè dal 2000-2001 in poi e ancora oggi uno degli obiettivi politici principali di Hezbollah è riformare il sistema elettorale e togliere il discorso delle confessioni, quindi arrivare ad un sistema che prevede, come in tutti i paesi tra virgolette normali del mondo, una testa, un voto, cioè non più appunto i seggi divisi tra cristiano maroniti, sciiti, sunniti, drusi e tutto questo meccanismo insomma che ha portato a tutte queste cose qua di cui abbiamo parlato. E nel 2006, a seguito di una serie di tensioni, Israele rinvade il sud del Libano e diciamo Hezbollah, dopo 20 giorni di combattimenti, riesce tramite la sua guerriglia a ricacciare Israele indietro, e da quel punto in poi appunto è arrivato il contingente UNIFIL, quello di cui parlava Flavio, che fa da interposizione, e appunto adesso il Libano del sud è interamente governato da Hezbollah. E per quanto riguarda il Libano in generale, c'è un governo di unità nazionale di cui Hezbollah fa parte, e quindi insomma direi che tutta la come posso dire, l'evoluzione del partito, di averla raccontata abbastanza dettagliatamente, e sì, insomma direi che non ho altro da aggiungere, al di là appunto del fatto che appunto è abbastanza palese che per quanto riguarda anche la situazione dei palestinesi, diciamo essere o non essere in una zona sotto controllo Hezbollah cambia le cose, cioè noi comunque abbiamo visto, cioè nei campi profughi del sud dove Hezbollah appunto ha il governo del Libano, sicuramente non si sta bene, cioè non sei al Mediterraneo, però insomma i canoni diciamo di dignità minima di vita sono rispettati, che mentre invece nei campi profughi tipo appunto Shatila e insomma quelli di Beirut e quelli insomma in zone dove invece appunto Hezbollah non è elemento egemone, appunto si vedono appunto, cioè le scene che avete potuto vedere voi magari in qualche foto, ma che come diceva Goretta, finché non le vedi con i tuoi occhi, finché proprio non senti gli odori, non ti puoi rendere conto insomma delle condizioni in cui il popolo palestinese vive nei campi profughi libanesi, insomma diciamo che non sono sotto la giurisdizione di Hezbollah, insomma. Quindi sì, volevo parlare un attimo, avevo deciso di parlare di questa cosa qua appunto perché specie dal nostro punto di vista, che appunto in quanto comunisti, in quanto marxisti siamo atei o comunque laici, diciamo il fatto di andare ad appoggiare un partito confessionale sciita che attualmente ha avuto una svolta democratica, ma che nel suo recente passato vede anche appunto una origine di carattere fondamentalista, così è una contraddizione abbastanza stridente, e quindi mi sembrava abbastanza giusto andare a spiegare il tipo di particolarità che comunque il Partito di Dio ha messo comunque in essere nella storia contemporanea libanese degli ultimi 20 anni, insomma, cioè nel senso che appunto come diceva Flavio, nelle campagne di disinformazione che comunque i giornali portano avanti, Hezbollah in quanto partito sciita religioso islamico viene comunque spesso venduto e paragonato come un partito fondamentalista tout court, come può essere Al-Qaeda, quando invece appunto è un partito che appunto, come dicevo prima, dal nostro punto di vista sicuramente ha contraddizioni stridenti al suo interno, ma che comunque si va a sviluppare in un contesto e in una storia estremamente particolare, fatta appunto di frammentazioni confessionali, peraltro create dall'Occidente, perché appunto, come, cioè, il mio discorso è cominciato con la considerazione che se il Libano ha un sistema elettorale di questo tipo, non è né volere degli sciiti, né volere dei sunniti, né volere dei cristiano-maroniti, ma è un lascito dei francesi che prima di andarsene a casa hanno voluto avere la certezza di mantenere comunque un minimo di controllo, un minimo di polso sul paese dei cedri, andando a creare di fatto un sistema che ha spezzettato la società e soprattutto ripartita socialmente su base confessionale, andando quindi poi a creare tutti quelli che sono gli elementi che a metà degli anni 70 hanno fatto scoppiare tutto il putiferio che abbiamo visto nei filmati di cui abbiamo parlato noi questa sera. Insomma, ecco, ho finito, poi se qualcuno ha delle domande, insomma, volentieri.
No, sicuramente il fenomeno Hezbollah, come diceva Piero, è un fenomeno molto particolare. Io ricordo nel 2006, quando siamo arrivati in Libano, subito dopo che era stato respinto l'esercito israeliano, era evidente come era riuscito veramente a colpire al cuore i libanesi, indipendentemente dalla loro posizione religiosa o politica, perché difatti con tutte le incursioni, come ne abbiamo parlato anche precedentemente, ma si vede anche dal video che aveva subito il Libano, e l'impotenza di fatto dimostrata più volte dall'esercito libanese, forse anche ingessato da questo meccanismo delle varie religioni che sul territorio, sulla nazione comunque si ripercuotono, certamente questo aveva risvegliato un po' l'onore, passatemi il termine, tra virgolette, del libanese, in quanto era riuscito a respingere l'esercito israeliano. Era emblematico osservare una città come Beirut, dove questa mescolanza di varie vedute, religioni, per dire, ci sono donne completamente vestite di nero, come avete visto anche dalle foto precedentemente, e donne che girano in minigonna, per dire, come queste diverse culture, comunque si rispecchiavano in Nasrallah, leader fondamentale e portavoce di Hezbollah, e tu vedevi macchine diciamo che giravano con attaccato dietro la foto di Nasrallah, erano su macchine anche non prettamente legate a fondamentalisti, se vogliamo così definirli in termini occidentali e religiosi. È emblematico questa situazione per tutta una serie di altri fattori. Io ricordo quando siamo andati a Ubeiri, che è il quartiere è controllato da Hezbollah, dove c'aveva anche la TV che è stato bombardato, e alcune testimonianze avevamo raccolto, e Hezbollah, e che ci deve porre anche poi alcune domande poi realmente rispetto al rapporto tra Hezbollah e l'Iran. Era emblematico appunto, ci avevano raccontato di questa cosa, che chi aveva subito per esempio bombardamenti della propria casa, della propria distruzione, si recava al comitato che è messo in piedi per intervenire di fronte a questo disagio, e cui, dopo essere stato riconosciuto che gli era stata demolita la casa eccetera, gli Hezbollah gli consegnavano in contanti fino a 35.000 euro per avviare la ricostruzione della propria casa. Questo capite che ha un effetto dirompente nei confronti di una società appunto che da anni ha subito questo. Com'è? È importante anche capire, la storia poi nei prossimi anni ci darà modo, secondo me, di valutare molto meglio, e questa apertura e questo allentamento di questo integralismo un po' religioso rispetto anche al rapporto con le altre organizzazioni politiche. Come dicevo Piero, poi io sempre da comunista e da marxista ho sempre dei dubbi abbastanza, soprattutto perché io ho in antipatia tutto ciò che è religione, quindi però per la cultura che esprime, devo ancora capire se alcuni atteggiamenti sono strumentali al fatto di salvare il Libano, quindi un contingente necessario come potrebbe essere il Fronte di Liberazione Nazionale in Italia per fronteggiare tedeschi e fascisti, o se è figlio veramente di questa differenziazione notevole rispetto a una cultura diversa che può essere quella di Hamas a Gaza o altre organizzazioni molto più radicali islamiche. Credo che questo è un po' un aspetto importante che dovremmo tenere monitorato e capire al meglio come si muoveranno anche in futuro. Sicuramente hanno armi, hanno capacità di muoversi, hanno radicamento, anche perché il tentativo che fecero sempre nel 2006, che occuparono le piazze del governo, che hanno fatto un assedio durato veramente parecchi mesi, pur essendo circondati da poliziotti eccetera, sotto il governo, chiedendo esplicitamente di essere riconosciuti in qualche modo. Quindi hanno sicuramente un aspetto da tenerne conto. Io direi che vi abbiamo fatto un po' la panoramica di quello che è l'aspetto del Libano, con tutti i loro legami internazionali, nazionali, e quello che è l'aspetto storico, il legame che passa tra la Nakba palestinese e i campi profughi che sono attualmente in Libano. Se ci sono domande, dubbi, insomma, voglia di approfondire alcune cose, siamo qui per questo, insomma.
Rispetto al Dio, rispetto al problema del rapporto tra essere di sinistra e avere a che fare con organizzazioni che hanno in qualche modo una orientamento, nel senso che se mi sembra che sia assolutamente rispettabile qualsiasi organizzazione, partito che diciamo persegue la politica per ciò che ha di significato questa parola, cioè un interesse di carattere federale, no? Fatto, quindi in qualche modo un partito che un'organizzazione che tiene conto dell'interesse della costruzione, della necessità di costruire appunto l'educazione dei bambini, gli ospedali, quindi diciamo la ricostituzione di un tessuto umano civile di un certo tipo, e che in qualche modo, meno di tante altre organizzazioni, o per ora diciamo al contrario di tante altre organizzazioni, pare non essere particolarmente soggetta a corruzione o cose di questo tipo, quindi da qui, tutti questi contenuti sono contenuti da condividere, da sostenere, da portare avanti. Credo che la differenza fondamentale che resta tra tutte le organizzazioni di carattere religioso, per quanto rispettabili, e un'organizzazione di carattere marxista, di carattere insomma, che pensa a una trasformazione radicale della società, sia il fatto che i comunisti hanno sempre pensato di essere quelli che cercano di andare alla radice dei problemi, cioè non semplicemente a una moralizzazione della vita pubblica, della vita sociale, quindi a un miglioramento, al fatto che ci sia appunto alcune caratteristiche diciamo di comportamento migliorative, ma che in qualche modo cercano di combattere quelle che sono le origini fondamentali che producono sfruttamento, miseria, eccetera. In questo senso mi viene da dire, anche per riprendere la riflessione che mi ha fatto precedentemente sulla come si può continuare, cioè quale può essere la battaglia che si può svolgere in un certo senso in sintonia con la liberazione di questi popoli dalla schiavitù, credo che sia che resti il vecchio adagio, insomma, del movimento che in qualche modo combattere il capitalismo, combattere lo sfruttamento, combattere le origini. Che prima è stato accennato il motivo per cui in questi paesi andiamo a vedere guerra, andiamo a vedere, non so, il fatto che Israele è stato, diciamo, si è permesso la costruzione di quel tipo di Stato perché in qualche modo era necessario per l'Occidente mantenere una base militare come è diventato di fatto lo Stato di Israele in Medio Oriente. Andiamo a vedere come in Libano le fratture siano state determinate dagli interessi occidentali rispetto alla capacità di mantenere sotto controllo una certa porzione di paese, del territorio. Andiamo a vedere come le guerre a cui si è fatto riferimento successivamente, in Afghanistan piuttosto che la guerra che c'è stata anche a proposito tra Iran e Iraq, eccetera, sono determinate in qualche modo dalle esigenze di dominazione che spesso sono estranee, esterne, non sono determinate da motivazioni interne. Quindi in un certo senso credo che la lotta per la trasformazione delle società occidentali che in qualche modo promuovono questo tipo di schiavitù e di sfruttamento resti perfettamente in sintonia con quella che è una lotta per la liberazione anche dei popoli oppressi negli altri paesi. Insomma, quindi da dire la battaglia, la lotta per la trasformazione e la lotta contro lo sfruttamento anche nei nostri paesi è in sintonia eventualmente con un orizzonte di liberazione anche di altri popoli sudtunesi. In questo senso credo che resti una differenza sostanziale modo di vedere tra un'impostazione di carattere religioso, ripeto, che tende a promuovere una moralizzazione della vita pubblica e chi invece cerca di vedere in un possibile mondo diverso, perché costruisce delle fondamenta diverse, costruito su fondamenti diverse, la possibilità della trasformazione di una soluzione, diciamo, anche di quello che è la subordinazione, la subalternità di tutto il mondo.
Sì, secondo me quello che hai detto è molto interessante in merito appunto a Hezbollah, nel senso che c'è da dire una cosa, cioè, in base a quello che ho letto su quel partito e a quello che ho visto anche in Libano, appunto con il liceo Flavio, è stata una cosa che ha avuto abbastanza, cioè, fatto appunto vedere magari una foto di Nasrallah là, o un'immagine che comunque, o un simbolismo che comunque rimane con là, magari una ragazza vestita occidentale che gira con una macchina antica, cioè, nel senso, per quello che è il tenore di talento libanese. E qua si apre un po' la contraddizione centrale di Hezbollah, cioè nel senso, quando Flavio diceva io sarebbe interessante capire questa moderazione religiosa che è venuta avanti negli anni, se è un tatticismo o se è una cosa veramente sentita, io penso che in piccola parte sia un tatticismo e in buona parte sia una cosa anche sentita, e proprio qua su questo punto si apre il problema, e cioè dal nostro punto di vista di marxisti dico, e cioè tatticismo, perché appunto per fare un fronte di liberazione nazionale comunque in un paese così frastagliato è obbligatorio che tu comunque da scelta devi anche avere rapporti con i sunniti, con i palestinesi che sono in buona parte laici, con il partito comunista libanese, quindi sei obbligato ad avere una visione dell'Islam che non sia quella di Hamas, cioè sostanzialmente, no? Primo. Però poi c'è anche il secondo punto, cioè, ed è questo, cioè che cioè, perché Hezbollah ha cominciato questo processo di democratizzazione? Io penso che il motivo politico principale sia appunto nel fatto che Hezbollah non sia una forza propriamente di sinistra, ma sia una forza fortemente, cioè, popolare e sociale, ma fortemente interclassista. Cioè, quella ragazza che in Milgon gira con la macchina fica per Beirut, cioè rappresenta quel ceto che ai tempi della guerra civile faceva la fame insieme ai palestinesi, adesso magari è riuscito a aprire un negozietto, cioè sta diventando un vecchio ceto. Cioè, quindi, Hezbollah è proprio molto forte, perché da un punto di vista di caratteristica sociale e di proposta politica riesce a dare a includere, no, gli sciiti più disperati, riesce ad andare a prendere le simpatie dei palestinesi più poveri, diciamo di settori di proletariato o anche solo di proletariato disperato, ma allo stesso tempo rappresenta anche gli interessi, no, di tutto un certo ambiente libanese, no, che comunque in un Libano è democratico e indipendente rispetto ai potentati stranieri, vede comunque la possibilità di costruirsi e tutto, cioè un minimo di posizione, cioè di fare un minimo di strada, no? Cioè, quindi, cioè, questo secondo me è un elemento fondamentale, perlomeno, poi ripeto, vado in base a quello che ho letto e a quello che ho visto, che è comunque di vedere una società che è completamente diversa dalla tua, tra l'altro, a differenza loro, per la prima volta nella mia vita, nel senso che magari loro, come scongiamo più di vita, quindi insomma è una considerazione molto, molto così, però, cioè, nel senso, l'impressione che mi ha dato è quella, insomma, cioè, nel senso, mi sembra molto, molto importante su questo programma, insomma, che è volare una forza popolare, una forza progressista, ma non è una forza comunque con il tipo socialista o di sinistra, cioè, nel senso, cioè, una forza progressista che ci porta dietro anche settori, cioè, sicuramente dentro il volare, cioè, ricchi, cioè, ricchi sfondati e che ne ho subita di quello legato completamente con l'Arabia Saudita o Cristiano Maroni della Petro Specie, ovviamente non ce n'è, cioè, però non è neanche appunto il partito strettamente dei poveri del proletariato, cioè comunque è un fenomeno molto complesso e sicuramente interclassista e trasversale, che oggettivamente va dato atto, si fa anche pesantemente carico di distanze proletarie, questo sì, questo questo specie del Libano è oggettivo, nel senso, cioè, proprio, comunque ci sia stata la situazione che si ha, cioè specie clienti da disco, specie che si utilizzano il dato abbastanza oggettivo, però sì, per me il partito della classe, della classe, insomma, del tempo c'è assolutamente, assolutamente no, cioè sono proprio, sono proprio, diciamo, in questo senso.
No, sicuramente, siccome io parto dal presupposto che non già di principio il nemico del mio nemico non è per forza un mio amico, no? Quindi io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali su cui noi non dobbiamo assolutamente mai dimenticare. Ci sono questa cosa che anche Mirka faceva presente, dei campi, no? Dove sono aumentati moltissimi i velo, ho trovato delle moschee nuove, non c'è più la gioiosità che c'è prima. E se da una parte abbiamo un atteggiamento che Hezbollah ha avuto nei confronti del fermare l'esercito israeliano, che può in qualche maniera, in qualche modo aver influito all'approvazione, sia pure in maniera, in qualche maniera forse anche strumentale, qualcosa sui diritti dei palestinesi rispetto a cose che sarebbe stato impensabile rispetto a prima. Però dall'altro hai questo aspetto all'interno dei campi, che è un aspetto che non è da sottovalutare, no? Per esempio si sentiva nell'incontro che abbiamo avuto che l'impossibilità per esempio di riuscire a sviluppare una determinata professione anche al di fuori dei campi sta innescando un meccanismo per cui le persone, i giovani non vogliono più studiare, perché cosa divento ingegnere a fare se tanto non posso poi più fare l'ingegnere? Quindi se si abbassa il livello di cultura all'interno dei campi, aumenta l'aspetto religioso e di riflesso anche del successo che comunque Hezbollah ha al di fuori anche all'interno dei campi, sia per il riconoscimento dei diritti palestinesi, sia dal punto di vista strategico militare, l'arrestata del nemico per eccellenza del popolo palestinese, che è quello israeliano, e sia dell'organizzazione militare e sociale rispetto alle risposte anche dal punto di vista sociale dell'assistenza sanitaria piuttosto che d'altro, capite che diventa una miscela esplosiva in una situazione di disagio enorme che si trovano nei campi oggi in Libano, e questo a me spaventa personalmente molto rispetto, cioè il rischio che magari si riesca a intraprendere un percorso politico di riconoscimento, come magari è avvenuto in Siria piuttosto che in Giordania, piuttosto in altre parti, rispetto a una parte di palestinesi che si trovano in Libano, che rischia che magari esplodano i campi prima che si riesca ad arrivare a una forma di questo genere, diventando facile preda di ideologismi religiosi, tralasciando e abbandonando completamente la fondamentale linea laica che insomma ha sempre un po' governato e sorretto un po' la rivolta anche palestinese nei confronti degli israeliani.